Il messaggio che questa mattina il Signore ha posto nel mio cuore si intitola Imitazione di Cristo o Cristo, è la seconda parte. Leggiamo in Romani capitolo 3 versetto 9. Che dunque abbiamo noi qualche superiorità? Affatto, perché abbiamo dinanzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Siccome è scritto, non vi è alcun giusto, neppure uno. Non vi è alcuno che abbia intendimento. Non vi è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati. Tutti quanti sono diventati inutili. Non vi è alcuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, vi è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Noi, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Amen. Qui la parola dice che tutta l'umanità, tutti gli uomini sono sotto il peccato. Sotto il peccato vuol dire che lo vogliano o meno, la loro vita è caratterizzata non dai peccati, ma dal peccato. Vuol dire che noi abbiamo una natura di peccato. Qual è la genesi della nostra natura di peccato, del nostro essere peccatori? La genesi l'abbiamo vista la volta scorsa, Romani 5:12. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte. In questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, cioè è stata trasmessa a tutti gli uomini, poiché discendendo da Adamo tutti hanno peccato. Quindi il peccato non è un fatto individuale, non è una decisione, non è una scelta individuale, ma pecchiamo perché siamo peccatori. Un cane abbaia perché è un cane. E quindi una pianta di spine produce delle spine perché è un roveto. E quindi noi siamo peccatori. Siamo perduti non perché commettiamo dei peccati, ma siamo perduti perché nasciamo peccatori. Questo fa una grande differenza, perché gli uomini normalmente fanno dipendere la loro salvezza, quando si chiede ma dove trascorrerai l'eternità, dal fatto se avranno o meno fatto il bene. Ingannati, ma la parola non dice questo. La parola non dice questo. La parola dice che noi siamo perduti perché apparteniamo a una razza di perduti. E non c'è soluzione per l'uomo fatto di carne e sangue. Non vi è soluzione. Siamo perduti a causa della natura di peccato, non perché pecchiamo. Il fatto che pecchiamo è una semplice conseguenza. Pecchiamo perché siamo peccatori. Ma siccome il Signore, a differenza nostra, che causa l'orgoglio, guardiamo soltanto agli effetti, al mondo visibile, il Signore invece guarda alla sostanza e non all'apparenza, Lui vede che c'è questa natura di peccato e la motivazione per cui noi pecchiamo, per cui si manifestano tutte le forme di peccato di cui parla l'Epistola ai Galati al capitolo 5, è piuttosto da ravvisare nel fatto che abbiamo una natura di peccato. Non ci meravigliamo se vediamo un cane abbaiare, perché è un cane. E non è che è cane perché abbaia, abbaia perché è un cane. Quindi il Signore guarda sempre alla causa. La causa è che noi siamo peccatori. Non ce ne facciamo una ragione, non ce la faremo mai per tutta la nostra vita. Perché il diavolo agirà sempre nella direzione tale sì da farci credere che in realtà, se ci impegniamo, se ci sforziamo, se ce la mettiamo proprio tutta e cerchiamo soprattutto di controllarci, ce la faremo. Una volta ero all'estero in Svezia con una giornalista a cena che vive là in Danimarca. E lei mi dice: lei deve sapere che qui già da bambini la pedagogia corrente fa sì che si chieda già al fanciullo di parlare sempre con lo stesso tono, di non muovere le mani, di non agitarsi, di rimanere calmo, sereno, tranquillo, di star fermo, no? Però poi per contro, come diciamo certe persone vengono tolte dal contesto nel quale è imposto questo comportamento di non alterare la voce, di avere lo stesso tono, di non agitarsi, di non muovere le mani, no? Come invece questa situazione viene meno, si lasciano andare e fanno delle cose tipo ubriachezza, tipo comportamenti smodati, fuori, diciamo, da quello che è solitamente l'insegnamento impartito, fin dalla tenera infanzia. Perché? Perché noi possiamo fare così, fare anche gli uomini dal collo torto che ostentano pietà, misericordia, ma non è la realtà della nostra natura. Ci deve essere qualcosa, e lo vedremo, qualcosa che determina quella che la parola di Dio chiama nuova nascita e che ci permette di poter vivere veramente secondo gli standard, secondo quello che è la parola. Ma per quanto attiene la nostra natura, siamo e rimaniamo peccatori, capaci solo di peccare. Discendo da un peccatore e sono un peccatore, perché il mio progenitore Adamo ha peccato e io sono peccatore. Sia che io riesca o non riesca a peccare, sono peccatore. Sempre peccatore agli occhi di Dio. E sempre sotto l'ira di Dio. Sono stato scacciato dalla presenza di Dio e vivo separato da Dio. Non per un fatto individuale, ma per un fatto di appartenenza. Per questa legge della trasmissione che mi ha fatto nascere, che ci ha fatto nascere, tutti peccatori. Non mi è permesso avere comunione con Dio perché sono lontano da Dio per natura, perché sono peccatore. Anche se i religiosi si illudono di avere comunione con Dio, non è la comunione come Dio la intende, basata su una vera comunione, una vera condivisione dello Spirito di Dio. Questa è comunione. Non è l'essere un po' bravi, l'aver fatto quello che la parola ci dice di fare, ma la comunione vuol dire avere lo stesso spirito, avere la stessa natura. Come è diverso rispetto alla nostra percezione della vita cristiana, che solitamente vede noi come attori e artefici principali, no? Muoio e torno alla terra, e qui non ci possiamo far niente, dalla quale sono stato tratto, perché discendo da un peccatore. E solo questo fatto dovrebbe aprirci gli occhi, perché capiamo benissimo che l'anima è qualcosa di intangibile, eterna e spirituale, come Dio è eterno e spirituale, e il corpo muore, si deteriora, ne indebolisce e muore. E lo spirito torna a colui che ce l'ha dato. Quindi questo perché? Questo perché nasciamo e siamo peccatori. E le conseguenze della presenza del peccato nella nostra vita si vedono chiaramente. Se fossimo perfetti e se fossimo messi nelle condizioni di poter piacere a Dio, non moriremmo. E Cristo soprattutto non sarebbe morto per noi. Se ci fosse stata la benché minima possibilità per noi di salvezza, Cristo non avrebbe portato l'uomo sulla croce. Ma lo spettacolo della croce attesta chiaramente che per l'uomo non c'è speranza. L'unica soluzione del problema è la morte, è la crocifissione. E fin tanto che la crocifissione, la morte che il Signore ha realizzato per noi non diventa qualcosa che ci caratterizza fino in fondo, che è con noi tutti i giorni, è un vanto. Quelli che sono morti si possono vantare. È un vanto dire: sono finalmente morto. Ah, quel nemico che mi faceva così tanto soffrire, l'orgoglio, l'invidia, la gelosia, tutte le opere della carne, tutte le aspettative, i desideri, le bramosie, le concupiscenze che continuamente si levano. Ma quando interviene veramente la morte di Cristo, noi abbiamo preso le distanze da quell'uomo che è in ciascuno di noi e che si chiama peccatore. Noi mettiamo pure qualunque aggettivo per migliorare la nostra condizione, ma alla fine quello che prevale su tutti è il peccatore. Sei bravo? Sì, sei un bravo peccatore. Quindi alla fine la parola peccatore certamente determinerà sempre e comunque in ogni contesto il nostro essere, la nostra vita. Queste conseguenze non dipendono e non sono dovute al mio singolo peccato, ma semplicemente a un fatto strutturale. Sono nato peccatore e quindi pecco. Romani capitolo 3, che abbiamo letto, appunto dal versetto 9 al 18, dice: non v'è alcun giusto. Ma sinceramente, se ora ripetiamo questa parola, io non sono giusto, andiamo, facciamo un passo avanti, lo credo? Lo credo che non sono giusto per natura? Ma insomma, io mi sforzo di essere giusto? No. Anche quando noi ci sforziamo di essere giusti, siamo ingiusti. Perché ci sarà sempre qualcosa nel nostro cuore che si eleva, e questo è il peccato dei peccati. Ma guarda, sono stato bravo, sono riuscito a contenermi. Mi ero imposto di non aprire la bocca e non l'ho aperta. Mi ero imposto di non arrabbiarmi e non mi sono arrabbiato. Agli occhi di Dio tu hai aperto la bocca e ti sei arrabbiato, perché lì c'era tutta quella potenzialità. E soprattutto, ancora cosa più grave agli occhi di Dio, è che noi ci vantiamo intimamente, possiamo non riconoscerlo, ma è la verità. Affinché, dice, nessuno si glori, no? Dice in Efesini al capitolo 2, siamo stati salvati per grazia, e questo affinché nessuno si glori nel cospetto di Dio. Quindi noi siamo peccatori, non v'è alcuno che abbia intendimento. Ma come? Sto approfondendo, sto leggendo da una vita, mi sono fatto una cultura. Ebbene, quello non è l'intendimento di Dio. La sapienza di Dio è tutta un'altra cosa, è mite, arrendevole. Noi non ne conosciamo niente della sapienza di Dio, perché noi siamo un concentrato di superbia e di orgoglio. Non v'è alcuno che ricerchi Dio. Ma come? Questa mattina mi sono svegliato presto, ho cercato il Signore. Non v'è alcuno che ricerchi Dio. Altra cosa è la grazia di Dio che opera in noi, che ci porta a cercare Dio. Ma a quel punto tutti i meriti vanno alla grazia di Dio. Perché se dipendesse da noi saremmo dei pigri, come il campo del pigro che era coperto di spine, come il muro di cinta che conduceva alla casa del pigro che era stato divelto, come le strade non si vedono più e tutte sono rovinate a causa della nostra malvagità e del nostro orgoglio. Non vi è alcuno che ricerchi Dio, non vi è alcuno che pratichi la bontà. Ma ancora una volta, perché questa condizione che ci caratterizza? Che la conosciamo, che la riconosciamo o meno, cambia poco, tanto agli occhi di Dio siamo così. Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. In Adamo, per la legge della trasmissione, tutti hanno peccato e tutti siamo privi della sua gloria. La qualità è quella di Dio, non la nostra. È qui che facciamo fatica. Ma Dio ha uno standard diverso. Nel Signore si coniugano perfettamente tutti gli elementi di santità, giustizia, misericordia, amore, umiltà, dolcezza, mansuetudine. Quando Gesù dice: io sono mansueto e umile di cuore, noi diciamo: sì, ma anch'io sono mansueto. No, possiamo andare a scuola di mansuetudine, ma non siamo mansueti per natura, a meno che non avvenga il miracolo, ma questo lo vedremo più avanti, il miracolo della grazia che fa sì che Cristo, che vive, viva Lui stesso nei nostri cuori. Ma la nostra natura è una natura di peccato, capaci solo di peccare. Tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Discendendo da Adamo, io sono costituito peccatore. La mia natura è quella di un essere capace solo di peccare, sia quando faccio il bene, sia quando faccio il male. Per ragioni diverse, ma sia quando faccio il bene, sia quando faccio il male, sono comunque sotto il peccato. Romani 11:32, Galati 3:22 dice: Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza. E questo a causa del fatto che discendiamo da Adamo. Galati 3:22, la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato. Sapete cosa vuol dire? che siamo come rinchiusi dentro una bara e agli occhi di Dio c'è solo una bara e dentro ci siamo noi, capaci soltanto di urlare, di ululare, di agitarci, ma tutto quello che siamo capaci di produrre nella nostra carnalità, nella nostra carne, è soltanto miseria, povertà, peccato. Tutti hanno peccato e siamo privi dei tratti distintivi della santità, della giustizia, dell'amore, della misericordia di Dio. Siamo privi delle ricchezze del cielo, privi della santità, della bellezza, della volontà di Dio che determinano la gloria di Dio. Sono privo della gloria di Dio. Non è un fatto personale, ma semplicemente perché sono nato peccatore, perché discendo da un peccatore che era in prigione e io sono nato a mia volta in prigione. Ora, se la natura di peccato l'ho ricevuta per trasmissione, quindi sono peccatore, se sono stato scacciato dalla presenza di Dio a causa del peccato di Adamo e sono separato quindi da Dio, se sono privo della gloria di Dio ancora a causa di un altro al di fuori di me, e tutto è avvenuto al di fuori di me, come posso pensare che la salvezza dai danni prodotti da Adamo possa provenire da un discendente di Adamo? Un po' lungo il concetto, ma in sostanza, se discendo da Adamo e Adamo è peccatore, come posso pensare io di potermi salvare? Se sono stato rinchiuso nel peccato, se quello che posso fare è soltanto peccare, posso sbracciare quanto voglio, posso girare lungo e largo il mondo, dice, posso anche dare il mio corpo ad essere arso e tutti i miei averi per nutrire i poveri, ma questo non serve, perché il Signore non guarda quello che facciamo, ma a chi lo fa. L'oggetto di interesse di Dio non è cosa facciamo, ma è chi lo fa. Ogni opera che facciamo noi è sotto giudizio, perché è macchiata dal peccato. E quindi non è il problema del fare quello che è giusto, quello che è bene, quello che è buono. Non è il fare che ha valore agli occhi di Dio, ma è chi lo fa. Ogni pianta che il Padre mio non avrà piantato sarà sradicata. Quindi solo quello che opera il Signore ha un valore agli occhi di Dio. Quindi siamo privi di questa possibilità, non c'è data la possibilità di poter operare per piacere a Dio. L'uomo peccatore non potrà mai piacere a Dio, qualunque cosa egli faccia. E voi capite come purtroppo tante care anime ingannate da una religione che invece dà potenza all'uomo. Tu puoi! Senza capire che invece, come vedremo, il piano di Dio è diametralmente opposto. Come posso pensare che la salvezza dai danni prodotti da Adamo dipenda da uno che discende da Adamo? Come posso pensare che tutto questo dipenda dall'uomo? Tutto ciò che può fare un discendente di Adamo è peccare. Non v'è alcun giusto, tutti hanno peccato e Dio ha rinchiusi tutti nella disubbidienza sotto il peccato. In Matteo capitolo 19, dal versetto 25 al 26, Gesù risponde al giovane ricco. Giovane ricco che pensava appunto di essere ricco di virtù, di capacità morali. Quando Gesù gli dice osserva i comandamenti, lui dice ma io queste cose le ho già fatte fin dalla mia tenera infanzia. E tante volte anche noi stiamo davanti al Signore in un modo che non permette a Dio di avere una relazione con noi. Anche noi pensiamo di essere a posto perché conosciamo la parola, perché le cose che conosciamo ci impegniamo a metterle in pratica, ma non è così che il regno di Dio viene a noi. Non è questa la base attraverso la quale Dio opera. E Gesù disse, quanto malagevolmente un ricco entrerà nel regno di Dio. Cosa vuol dire? Che quando uno si sente ricco di virtù morali, di capacità, di potenza morale, chiamiamola così, cioè di virtù morali, perché quando dice beati i poveri in spirito, no? Guai a voi o ricchi, e lì si mette a confronto proprio la povertà morale, la povertà spirituale, la povertà di chi non ha ricchezze interiori, morali, bellezza di santità, bellezza di giustizia, d'amore, di misericordia. Basti pensare, dicevo, ama il tuo prossimo come te stesso. possiamo girare come vogliamo la patata, ma siamo mancanti. Allora uno dice, ma Signore, perché mi hai dato questo comandamento? Che sai che io non ce la farò mai, oggettivamente, nella nostra carne. Come possiamo amare il prossimo? E dice, chi è il tuo prossimo? È quello là il tuo prossimo. È quel tale che tu non conosci, che è mezzo morto sul ciglio della strada. Lo amerai come te stesso. Noi possiamo fare tutte le prove muscolari per potenziare i nostri spiriti e la nostra buona volontà, ma saremo sempre mancanti. Messi sulla bilancia che Dio usa, saremo sempre mancanti. E allora vuol dire che lo scopo, il significato del comandamento è proprio un altro. Perché il Signore non è un creatore e non è un angariatore che desidera infierire sulle sue creature. E i discepoli, a fronte della risposta del Signor Gesù, dicono: ma allora chi dunque può essere salvato? Perché questo era il tema proposto dal giovane ricco. Maestro, buono, che farò io per eredare la vita eterna? Chi dunque, i discepoli dicono, che anche loro si sono visti come smascherati, no? Chi dunque può essere salvato? La risposta del Signore Gesù è veramente importante. Agli uomini questo è impossibile. Ciò è chiara la risposta. Agli uomini, voglio dire, non rientra nel dominio delle capacità dell'uomo. Dobbiamo entrare in un altro dominio, un'altra sfera. Non rientra nel dominio delle capacità dell'uomo. Agli uomini questo è impossibile. Ma, aggiunge, a Dio tutto è possibile. Quindi è una possibilità che solo Dio ha. Non dipende da te, da quanto tu ti slanci verso il cielo. Ma dovrai capire e accettare che dipenderà dal tuo atteggiamento che il cielo si piegherà verso di te per portarti in alto. Non è che funziona così. Dove mi devo arrampicare? Non ce la farò? Sapete quelli che fanno alpinismo, no? Che con la fune, ce la farò arrivare in alto? No, non è questo. Ma sarà Lui che ti tirerà su dal pantano fangoso nel quale sei nato. Sarà Lui che aprirà la tua prigione e ti dirà vieni fuori, vivi. Sarà Lui che ti toccherà con le sue mani e dirà ora sei vivificato. Ora sei una nuova creatura. Gloria al Signore. E è così che funziona. Primo Corinzi capitolo 15 versetto 50 dice: carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né l'uomo corrotto, causa il peccato di Adamo, può ereditare l'incorruttibilità. La parola chiave qui è ereditare. Scusate, ma cosa vogliamo ereditare da Adamo? Si è stato costituito peccatore. Sapete, una volta succedeva, disgraziatamente, per loro stessi e per le famiglie, che i nobili si dedicavano in particolare al gioco, no? E per taluni era diventato un vizio veramente pressante. Non so se avete letto qualcosa nella storia, ma spesso ci sono stati dei nobili che al gioco hanno perso non solo la casa, che spesso era un castello, poteri, possedimenti o quant'altro, ma si sono addirittura indebitati. Erano usciti di casa per andare a giocare, sono tornati a casa e hanno portato un debito. Quel giorno Adamo è uscito e ha portato a casa un debito. Sapete cosa succedeva quando il nobile tornava a casa? Che la mattina quando si svegliava dalla sbornia, dalla sbronza, radunava la famiglia e diceva: abbiamo perso tutto, non c'è più nessun castello, non c'è più nessun avere, e poi purtroppo non è finita qui, ho contratto anche dei debiti. E quei debiti, sapete chi li paga? Alla morte del nobile? Li paga la sua discendenza. Questi siamo noi. Abbiamo ereditato solo dei debiti. E siamo insolventi. C'era un tale, dice, che aveva due debitori. Dirà a Simone il Libroso, vi ricordate? La volta scorsa l'abbiamo meditato. Ah, noi siamo solo debitori. Il tale, che è il Padre nostro, ha solo dei debitori. Lui è il creditore e noi siamo solo debitori. Lungi da noi il pensare che ci sia qualcosa che possiamo fare e che possa essere gradito a Dio nella nostra umana natura. La parola chiave, dicevo, è ereditato. Noi abbiamo perso tutto. perché il nostro progenitore, che aveva l'accesso alla nobiltà, alla gloria, alla bellezza, ha fatto proprio il contrario. E noi subiamo le conseguenze della scelta del nostro antenato. Che lo crediamo o meno, abbiamo contratto in lui un debito. Non possiamo ereditare il regno di Dio, tutt'altro. Quello che possiamo ereditare è la morte che lui ha introdotto nel mondo, Romani 5,12 abbiamo letto prima, no? Questa è la nostra eredità naturale, naturale. Abbiamo ereditato la morte. E quindi è un debito. Isaia 64,6 dice: tutta la nostra giustizia è come un abito lordato, un debito. Un debito può essere condonato, donato con. In realtà il termine proprio etimologico vuol dire donato interamente. Quindi passiamo a Romani capitolo 5, versetti 18 e 19, che sono un caposaldo nella rivelazione di Dio. Come con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Come per mezzo della disubbidienza di Adamo siamo stati costituiti peccatori, così anche per mezzo dell'ubbidienza di uno solo, Gesù Cristo, i molti saranno costituiti giusti. Cosa sta dicendo questo passaggio meraviglioso della parola di Dio? Che come da Adamo abbiamo ricevuto la morte con tutte le conseguenze che ne derivano, così un secondo uomo, l'ultimo Adamo, ci ha permesso di entrare in possesso gratuitamente della giustizia, della giustificazione. Perché vedete, a diventare peccatori non abbiamo faticato, ma siamo nati da quel ceppo lì, vero o no? Siamo nati, discendiamo da Adamo, siamo nati carne e sangue, e come eredi di Adamo ereditiamo tutto quello che è di Adamo. Se per la grazia di Dio noi nasciamo da Cristo, come è avvenuto per Adamo, avviene anche con Cristo. Nascendo da Cristo, noi ereditiamo tutto quello che è del Signore Gesù. Io non vi chiamo servi, ma vi chiamo amici, se voi ascoltate quello che io ho da dirvi. Che meraviglia! Gesù si è avvicinato a noi, ha parlato ai nostri cuori, perché ci ama. E non desidera che noi viviamo della eredità di Adamo, ma desidera che noi viviamo dell'eredità che lui è venuto a donare per ciascuno di noi. Ma un albero buono fa frutti buoni, un albero cattivo fa frutti cattivi. Come potete pensare, dice, di fare cose buone essendo voi malvagi, dice Gesù? Un albero buono, quindi attira l'attenzione sull'albero, fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa solo frutti cattivi. Noi ci illudiamo di essere buoni quando facciamo, diciamo, cose che a nostro avviso sono buone. Ma come potete dire cose buone essendo malvagi? Cioè, ancora il Signore attira l'attenzione dei nostri cuori, della nostra mente, sul fatto che è un fatto che ha a che vedere con la nostra origine. Siamo nati peccatori, l'albero è cattivo, fa frutti cattivi. Bisogna cambiare la natura dell'albero. L'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero cattivo può essere capace solo di fare frutti cattivi. Carne e sangue, dice, non ereditano il regno di Dio. In Adamo abbiamo una sola eredità, la morte. Geremia 2,22 dice: quando anche tu ti lavassi col nitro e usassi molto sapone, la tua iniquità lascerebbe una macchia dinanzi a me, indelebile, dice il Signore, l'Eterno. Quando anche tu tentassi di lavarti anche col miglior sgrassante, diluente, per togliere tutte le macchie che ci sono, ebbene, davanti a me tu avresti sempre una macchia. Geremia 31,30 e Ezechiele 18,4 però introducono un aspetto importante che già fin dall'Antico Testamento ci faceva sperare come peccatori nati tali. Dice: ognuno morrà per la propria iniquità. L'anima che pecca sarà quella che morrà. Il peccato dei genitori non ricadrà sui figli. Allora, questo ci lascia sperare, perché, e sappiamo che questa nostra speranza è una realtà, perché questo ci parla di Cristo, che il Signore non manda in perdizione le creature perché nascono peccatori. Non è questa la causa della morte eterna. Perché non viene addebitato il peccato, l'uomo non è condannato a causa del peccato strutturale ereditato da Adamo, ma piuttosto è condannato per non aver permesso al dono di Dio, la parola di Dio, di rivelare la sua natura di peccato e il giudizio di Dio sull'uomo, per non aver accolto e ricevuto la vita donata attraverso Gesù Cristo. L'uomo sarà condannato non perché nasce peccatore, ma per aver rifiutato la parola di Dio, per averla bestemmiata e per non aver accolto il dono che Dio ci ha fatto per mezzo del Signore Gesù. Allora, qual è l'opera di Dio per la nostra salvezza? Giovanni capitolo 3, versetti 27 a 30, Giovanni Battista disse: l'uomo non può ricevere cosa alcuna se non gli è data dal cielo. Per questo Giovanni Battista disse: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. L'uomo non può ricevere niente se non gli è dato dal cielo. Cioè, non c'è nulla che ci può rendere più prosperi, più vicini a Dio, se non qualcosa che viene dato dal cielo. Questo è il messaggio di Giovanni Battista, che era venuto per annunciare, preparare le vie del Signore, spianando la via attraverso il ravvedimento. Quindi noi non possiamo ricevere cosa alcuna se non quello che ci viene dal cielo. Per questo Giovanni poi replicò dicendo: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Ora il problema è la nostra diminuzione, perché noi non ci stiamo a diminuire. L'uomo non può ricevere cosa alcuna. Qual è la condizione per poter ricevere? È che noi diminuiamo. Ma la nostra natura combatte, dice: no, tu non puoi diminuire, perché tu sei forte, perché tu hai delle potenzialità. Nimrod, l'uomo che si adoperò per costruire Babilonia, invece di farla con le pietre come comandava il Signore, la fecero con i mattoni e così via. Anticamente l'uomo ha desiderato sempre far vedere, costruire, elevarsi verso l'altro. Perché? Perché siamo peccatori. Dice: quando qualcuno ti invita, non metterti al primo posto, vai all'ultimo posto. Ma la nostra tendenza è quella di voler sempre crescere. L'uomo non può ricevere cosa alcuna. E Dio ha tanto amato il mondo, cioè la sua creatura, che ha donato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Non so se abbiamo capito bene, ma il non perire, avere vita eterna, dipende dalla capacità nostra di disporci per accogliere il dono. Dipende da un dono, non da qualcosa che noi possiamo fare per crescere, per arrivare a Dio. Dio ci ha amati, ama la sua creatura, che comunque è peccatrice, siamo peccatori, e ha donato Gesù Cristo affinché chiunque crede, poi vogliamo approfondire cosa vuol dire credere fra un po', abbia vita eterna. E Dio non ha mandato il suo figliolo per giudicare le sue creature, ma perché le sue creature siano salvate per mezzo di Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, è sotto il giudizio, perché siamo sotto l'ira di Dio. Quindi il non aver creduto, non aver accolto il dono, questa è la causa del giudizio eterno di Dio, per aver calpestato il sangue di Cristo, per aver voltato la faccia all'amore di Dio, per non aver aperto il cuore al dono di Dio. Questo è il peccato. Il giudizio si basa su questo. Ascoltiamo bene: che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Sapete, questa è veramente la spiegazione che ci chiarisce perché noi non andiamo alla luce. Perché la luce è venuta. Se noi ora spegniamo tutte le luci, non lo facciamo, ma se dovessimo spegnere tutte le luci e si potesse vedere, allora noi ci specchiamo diciamo, ah, come sono bello da un punto di vista morale, da un punto di vista comportamentale, sono spesso siamo soddisfatti di noi stessi. Ma se in realtà, come Dio ci vede, siamo dei poveri lebbrosi, e in realtà gli abiti che indossiamo, come abbiamo letto, sono macchiati, se noi accendiamo la luce, cosa si vede? Uno spettacolo meraviglioso? No. Qualcosa che inorridisce, che ci porta a fuggire via. Vero o no? Perché vedremo la nostra lebbra. E vedremo soprattutto che quegli abiti che noi pensavamo ci conferissero un'eleganza particolare, in realtà sono terribilmente macchiati, laceri e logori. La luce è venuta nel mondo per quale scopo? Perché le tenebre fossero chiaramente rivelate. La parola di Dio è venuta nel mondo per questo scopo, per rivelare la malattia dell'uomo, che noi siamo e rimaniamo dei poveri lebbrosi, dipendenti dalla misericordia di Dio. Ma questa misericordia, quando è che si attiva? Quando noi confessiamo. Perché dice, invece gli uomini cosa hanno fatto? Si sono nascosti. Cosa ha fatto Adamo? Quando il Signore sul far della sera si è presentato, si è nascosto. Cosa facciamo noi quando la parola mette in evidenza il nostro peccato? Magari intimamente nella nostra cameretta lo confessiamo, ma quello non ci accompagna, perché una confessione intellettualoide non è la confessione di Dio. E sapete perché molto spesso noi non siamo potenti nello spirito? Perché rimaniamo nella carne e non abbiamo veramente confessato. E non ci siamo veramente abbassati come Giovanni Battista ci ha esortato. Bisogna che io diminuisca perché lui cresca. In realtà la benedizione del Signore si manifesta proporzionalmente al nostro abbassamento. Tanto più noi diminuiamo, e quando diminuiamo confessiamo anche di essere quello che siamo. Non ci nascondiamo davanti alla luce. Tanto più noi diminuiamo, tanto più la confessione fa parte proprio integrante della nostra vita. Quante volte gridiamo a Dio nella nostra preghiera, Signore salvami, abbi pietà di me, liberami da quest'essere malvagio, perché magari gli altri non hanno visto, ma io ho giudicato, io ho criticato, io ho infierito contro l'uno e contro l'altro, ho sbraitato nel mio cuore a destra e a sinistra, come uno stolto. Perché la carne farà sempre solo il suo mestiere. Ma sapete, quando il figlio andò dal padre, gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono degno di essere chiamato un tuo figlio. Trattami come un servo. Il padre cosa fece? Presto portate il mantello più bello. Allora, il mantello più bello del cielo, che è Gesù Cristo, per chi è? È per caso per i virtuosi? Per i ricchi? Per quelli che si esercitano ad avere un comportamento conforme alla parola, oppure per quelli che confessano, come questo. Signore, io non sono degno che tu entri nella mia casa, tu so che sei un'autorità, di solo una parola e il mio servo sarà guarito. C'era un altro che saliva al tempio e si batteva il petto e diceva, sii placato verso me peccatore. Ma l'altro ancora, il fariseo che guardava, il pubblicano che saliva in questa maniera al tempio, diceva, Signore ti ringrazio, perché io ce l'ho messa tutta e sono riuscito a obbedire la tua parola. Se quello sarà giustificato, non l'altro. Allora, qual è lo scopo della parola di Dio? Vedere se dopo tanto allenamento, lettura, meditazione, preghiera, fedeltà. A volte ci sono delle testimonianze veramente che disonorano il Signore. Sono 100 anni che siamo fedeli. Sono 100 anni che questa chiesa è fondata, questa istituzione, ma cosa? Sono 100 anni che il Signore ci sopporta, sono 100 anni che il Signore ha pietà di noi e si china su di noi come buon samaritano per metterci sulla sua cavalcatura. Cosa hai tu che tu non l'abbia ricevuto? E perché se l'hai ricevuto ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Che cos'hai tu, misero peccatore? Che tu non debba dare lode e gloria a colui che ti ha fatto, a colui che si è chinato su di te e che tutti i giorni ti solleva e ti dona la grazia di beneficiare della sua guida e del suo spirito. Il giudizio di Dio si basa sul fatto che la luce è venuta nel mondo per illuminare, ma non è riuscita a illuminare fino in fondo. Perché l'uomo si nasconde, perché le opere dell'uomo sono malvagie e l'uomo le tutela. Quante volte, quanti colloqui anche qui in questa chiesa, e che fatica a tirare fuori il rospo, quando invece la salvezza è lì un attimo. Basta che noi diciamo: Signore, ho peccato contro il cielo e contro di te. La luce è venuta nel mondo per illuminare, ma gli uomini si nascondono. Ci nascondiamo costantemente da Dio. Gli uomini hanno amato le loro tenebre, il loro peccato, la loro iniquità. E a volte siamo anche esperti nel mentire. Non l'ho detto. Sì, ma l'hai pensato. Cosa conta agli occhi di Dio? Quello che diciamo, quello che facciamo o quello che siamo? Abbiamo appena visto che è quello che siamo. Se siamo peccatori siamo sotto condanna. Allora perché tutelare il peccato quando il Signore ci mostra tutta la sua misericordia e il suo perdono? Perché tutelare il peccato? Hanno amato le loro tenebre più della luce, e chiunque fa cose malvagie, dice, non viene la luce perché non vuole che le sue opere siano smascherate e messe chiaramente in evidenza. Ecco, il regno di Dio è veramente una realtà dentro di noi quando non ci vergogniamo. Ho peccato e intendo di soffrire. Perché se solo tuteliamo, anche solo per un poco, il peccato, questo non ci abbandona, perché trova un canale di comunicazione che scientemente o non scientemente rimarrà in noi e ci vincolerà a quel tipo di peccato. Vogliamo essere liberati da un peccato, da una dipendenza, da una schiavitù? Bene, confessiamola veramente fino in fondo. E se abbiamo coinvolto dei fratelli, confessiamo anche i fratelli, perché è meglio piacere a Dio. È meglio piacere a Dio piuttosto che compiacere all'uomo. La luce è venuta nel mondo, ma se gli uomini si nascondono dalla luce, questo è il loro peccato che li conduce alla perdizione. Quindi non una perdizione da imputare al fatto strutturale che nasciamo peccatori, ma piuttosto da imputare al fatto che ci sottraiamo all'azione vivificante della luce, che consiste prima nel mettere in evidenza il nostro peccato. Il peccato è questo, che gli uomini hanno tutelato, amato, difeso le loro tenebre, piuttosto che esporre la luce. E la parola dice che nel principio era la parola era Dio, in lei era la vita, e la vita è la luce degli uomini, la parola è la nostra luce. Quella parola che era dal principio è la luce che vuol brillare nelle tenebre della nostra vita. E se pensiamo di perdere dei punti quando confessiamo il peccato, li perderemo forse agli occhi del mondo, ma agli occhi di un vero figlio di Dio, i fratelli più amati sono quelli che confessano il loro peccato. Vogliamo essere amati e vogliamo veramente, non c'è cosa più bella. Invece quando facciamo i furbetti, che pensiamo di acquistare chissà quali punti, noi non stiamo facendo altro che regredire e andare verso il territorio di nequizia, di miseria, di povertà, di angoscia, di dolore, dove il peccato continuerà a influenzarci e continuerà, perché non siamo sotto la luce di Dio. Ora, si accende una luce in una stanza per rimuovere le tenebre. Le tenebre non diventeranno mai la luce col loro impegno. Ma come funziona? Che in una stanza ci sono delle tenebre, apri le finestre, entra la luce. Vero o no? Il Signore non chiede alle tenebre di diventare luce. Noi eravamo, dice, tenebre. Ma ora, gloria al Signore, siamo luce. Perché la sua luce, la vera luce che illumina ogni uomo, era per venire nel mondo. Io, dice Gesù, Giovanni 8,12, sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà del continuo la luce della vita. Ora, cosa sta dicendo qui il Signore? Sta dicendo che per seguitarlo occorre che la sua luce eserciti costantemente la sua funzione, cioè quella di manifestare. Noi invece carnalmente pensiamo, devo impegnarmi per essere anch'io luminoso. No, Il messaggio di Dio è proprio opposto. La luce serve e servirà sempre solo una cosa, per rivelare le nostre tenebre. Allo scopo che le confessiamo e la grazia di Dio viene dove noi abbiamo confessato il peccato. Avere luce è possibile soltanto se noi confessiamo. Tenebre e luce non possono coesistere. Questo è il messaggio che abbiamo ricevuto, che Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui ma difendiamo le tenebre che sono in noi, noi mentiamo e la verità non è in noi. Ma se diciamo di non aver peccato, inganniamo noi stessi e la verità ancora non è in noi. Lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Ecco, ora la portata di questi passi, personalmente nella mia meditazione, il Signore me l'ha rivelata, e ha a che fare con il cuore. Quando noi mentiamo davanti a Dio, davanti agli uomini, noi stiamo stabilendo un canale di comunicazione con le tenebre, non con la luce. Perché lo scopo della luce è che noi chiaramente confessiamo. Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, confessiamo i nostri peccati. Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Il sangue di Gesù ci purifica ed abbiamo comunione l'uno con l'altro. Ma il processo è chiaro. Se confessiamo, cioè se la luce produce lo scopo per cui Dio la manda e noi confessiamo, allora abbiamo comunione. Perché la comunione è data dal fatto che confessando lo Spirito, la luce entra in noi e luce con luce c'è comunione. La dinamica della parola nel generare vita è chiara, ma ora poniamoci un quesito. Come fa la parola che è luce a generare vita nel mio cuore? Come sono liberato dalle tenebre e riempito di luce? Ebbene, c'è un passaggio della parola, uno dei tanti, ma quello che mi ha parlato particolarmente, Romani 5, 20, 21, è scritto: la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse. Cosa sta dicendo? Che la luce della legge, che rivela la santità e la giustizia di Dio, è intervenuta, quella luce, affinché il peccato abbondasse. Cioè la trasgressione abbondasse. Lo scopo della luce è evidenziare, amplificare, è quella di mettere chiaramente in evidenza tutti i dettagli interiori della nostra strutturale, della nostra natura di peccato, perché veramente la consapevolezza di peccato abbondi. Quando in Prima Timoteo l'Apostolo Paolo dice io sono il primo dei peccatori, vuol dire che nel suo cuore la luce di Dio ha brillato. E sapete, Paolo non si vergogna di confessare il suo peccato di superbia, non si vergogna di dire che era un concupiscente, non si vergogna di manifestare le sue miserie. Ora la legge è intervenuta perché il fallo abbondasse. La santità e la giustizia di Dio ci sono rivelati come luce perché noi prendiamo atto di essere malvagi. Non una continua esposizione delle nostre virtù e delle cose belle che facciamo o che diciamo, ma piuttosto la legge interviene perché noi realizziamo veramente chi siamo. Attraverso l'osservanza della legge, dice Romani 3:20, nessuno sarà giustificato al suo cospetto, perché mediante la legge è data che cosa? La conoscenza del peccato. La luce della legge ci serve per confessare che siamo peccatori, perché solo quella è la base che permette a Dio di poter edificare. Anche a Zola Predosa abbiamo detto che il Signore non inizierà a costruire qualcosa di vitale, di nuovo, di divino, di santo, se prima non ha potuto demolire. È fondamentale, prima deve poter demolire tutto e in ogni, anche come figli di Dio, rigenerati dallo Spirito Santo anche anni fa, abbiamo bisogno costantemente di fare questa esperienza. La legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse, attraverso l'osservanza della legge nessuno sarà giustificato. Ma tutti noi istintivamente tendiamo piuttosto a voler osservare la parola per sentirci a posto. Quante volte ho detto: Signore, c'è una condizione di pigrizia nel mio cuore, non ho voglia di meditare, non ho voglia di stare davanti a te, ma confessiamo. Più confessiamo e più lo Spirito entra e comincia a possedere le parole. Improvvisamente tutta l'amarezza va via. Confessiamo! E possiamo confessare, scusate, ma soltanto se la luce brilla. E la luce brilla soltanto se il nostro cuore si umilia. Qual è la bestemmia che, mediante la legge, data la conoscenza di peccato, invece la parola, invece di essere luce che illumina e mette in evidenza il male, noi invece coltiviamo la presunta capacità di poterla osservare. La parola che ci è stata donata, intesa a dare evidenza al male, invece per noi diventa uno strumento di crescita, di prova muscolare, come dicevamo, per manifestare che anche noi possiamo piacere. E questo è esattamente il germe che il maligno ha seminato nel nostro cuore. La parola santa è intervenuta affinché il fallo abbondasse, la trasgressione e la violazione abbondassero. Ma cosa dice il Salmo 32? Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Beato l'uomo la cui trasgressione è rimessa. Cosa vuol dire? Che la luce ha esercitato la sua funzione. Uno ha portato tutto al Signore, ha confessato, si è umiliato, si è abbassato e allora il Signore lo innalza. Io t'ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta la mia iniquità. E questo è fondamentale. La parola accolta, la luce, ci porta a vedere il nostro peccato, la nostra iniquità, e suscita pentimento e dolore prodotto dalla parola. Il dolore, il pentimento ci portano a smascherare il peccato. Il peccato è forte nella nostra vita fin tanto che noi non lo difendiamo. Lo scopo della parola, che è una spada che entra e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, che illumina anche gli anfratti più tenebrosi della nostra anima, è quello di smascherare il peccato, di manifestarlo. Questo è lo scopo primario della parola, non di essere osservata. Lo scopo primario è quello di smascherare, di disarcionare, di indebolire questa associazione che naturalmente noi abbiamo col peccato. Due soci possono collaborare fin tanto che sono uniti. Quando subentra qualcosa e pian piano la fiducia, se il Signore, mediante la sua parola, riesce a generare una sfiducia nel nostro sistema pensante, nei nostri sentimenti, nelle nostre valutazioni, allora lì il regno di Dio comincia a entrare. Ma noi abbiamo troppa fiducia di noi stessi. Troppa. È una montagna che noi, diciamo, Salmo 121, alzo gli occhi ai monti, donde mi verrà l'aiuto? Lo scopo della parola è insinuarsi fra questa associazione di morte che noi abbiamo con il peccato che ci caratterizza. Come arriva la parola? È volta a indebolire, a disarcionare, a mostrare tutta la bruttura del peccato. E quando vediamo una cosa brutta, noi ci allontaniamo da una cosa brutta, non continuiamo ad avere associazione, a dare la nostra mano di associazione al peccato. Sapete perché molto spesso siamo infelici? Perché andiamo ancora a braccetto col peccato. Lo tuteliamo, lo difendiamo, crediamo che ce la faremmo, e quindi una vera vita cristiana, esuberante, abbondante, come il Signore ci ha promesso, non si manifesta. Piuttosto dolori, pene, afflizioni, travagli, problemi, critiche, giudizi. Ma tutto questo perché? Poi se uno si è veramente convertito o meno, questo lo sa il Signore ovviamente, ma molte volte tradizione, cultura, conoscenza biblica. L'inferno sarà pieno di gente che conosce la Bibbia. Lo scopo della luce è smascherare il mostro. E una volta smascherato, noi siamo felici. Signore, grazie che mi hai fatto vedere quanto sono malvagio. E questo ci rende belli agli occhi di tutti. Ci rende belli. Non le nostre virtù, ma il nostro abbassamento ci rende belli. Perché lo scopo della parola è proprio questo. Ma come reagiremo quando la parola metterà in evidenza una nostra miseria. Smascherare il peccato. Dice, presentiamoci a viso scoperto, prendendo l'esempio di Mosè, perché veramente la gloria del Signore possa esercitare la sua funzione nella nostra vita. Tutte le volte che mentiamo, che difendiamo il peccato cresce. È una sorta di investimento. Hai investito nella parte sbagliata e cresce l'interesse in negativo, il debito. Tutte le volte che lo smascheriamo il peccato e ci volgiamo a Dio, cresce il regno di Dio nella nostra vita. Il peccato è questo, che la luce è venuta e gli uomini hanno amato le tenebre, le hanno difese. Questo è il vero peccato che porta alla perdizione. Ma se noi diciamo, sì Signore, parla, perché io sono qui per ascoltarti. Alla tua parola io calerò le reti. Se mi devo umiliare mi umilio, se devo confessare confesso, se mi devo abbassare farò tutto perché la tua parola cresca in me. Questo è il patto che il Signore vuol fare con ciascuno di noi. Un vero ravvedimento toglie potenza al peccato, lo disarciona, lo indebolisce e il peccato non ci vede più come collaboratori. Gli tolgo la mia collaborazione. La legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse. Ma dove, attenzione, il peccato è abbondato, cosa succede? Che la grazia sovrabbonda. E che cos'è la grazia? Sono tutta quella valanga di doni di Dio che partono dalla salvezza, ma non finiscono mai. Un dono dietro l'altro. Dice, se tu fai questo, vedrai che io ti apro le cataratte del cielo e riverso su di te tanta benedizione che tu non sappia dove riporla. Sapete quando è che il popolo di Dio ha conosciuto la benedizione? Vi ricordate al tempo di Neemia, di Esdra? Stavano in piedi, ascoltavano la parola e piangevano e confessavano i falli e i peccati gli uni e gli altri. E quello era un popolo di ricostruttori, era un popolo di edificatori, un popolo che ha risollevato le mura. Ecco, stiamo meditando al martedì Isaia 58, il Signore cerca questo popolo. Ma questo popolo ha un tratto che li distingue, che è particolare. È un popolo che non stabilisce delle associazioni con la malvagità, ma piuttosto si lascia smascherare, come quelli là che piangevano e confessavano tutto il giorno il loro peccato. Finché Neemia dovette dire, no, oggi è un giorno di gaudio, mangiamo, beviamo e rallegriamoci. Perché questo è quello che disse il padre quando il figlio disse, padre, non sono degno. Che il Signore ci benedica.